Passiamo il microfono a
Sì, vado al
Angela.
prossimo, alla domanda di una cara sorella, una giovane sorella con la iniziale E. Dice
Ma
la sorella:
chi
cari
sarà?
fratelli, c'è un dilemma che mi porto dietro da tanto tempo. Essendo io una scrittrice di storie, mi piace analizzare i miei personaggi in tutte le loro sfaccettature e nelle loro relazioni con gli altri. Essendo anche una persona romantica, mi piace immaginare soprattutto il romanticismo tra i miei personaggi sposati. Ho pensato anche alla loro relazione intima, quando si accarezzano, si baciano, parlano del loro passato. Mi chiedevo se analizzare i loro momenti di intimità fosse equivalente alla pornografia e quindi qualcosa di contrario al volere di Dio. Personalmente non ho mai avuto problemi con la pornografia, grazie a Dio. Ma non so trovare risposta a questa domanda. Vorrei precisare che i loro non sono rapporti meramente sessuali. Si uniscono in carne ed animo, quindi penso sia molto più poetico delle scene erotiche. E ribadisco che tutto rimane nella mia testa, cioè non presenterò mai atti sessuali espliciti nelle mie storie. Serve solo a me, in quanto creatrice, per studiarli. Ad ogni modo, non voglio andare contro Dio. E ad ogni eccesso c'è un limite. Avete delle scritture in proposito o qualche consiglio? Grazie di tutto, vi amo tanto. Tante benedizioni. Amen. Amen, sorella. E credo che hai toccato un tasto sensibile, specialmente per le donne, dico io. Non so se gli uomini anche loro immaginano delle
No,
cose.
no, gli uomini no, noi siamo molto
Ah, voi
santificati.
siete molto perfetti, sì.
Certo, mica siamo come voi donne. Stiamo scherzando. Tu,
Eh
giusto,
no.
fratelli maschi? Scherziamo.
No, io so che le donne, e ho parlato anche con altre ragazze, anche loro inventavano storie nell'immaginazione per immaginare cose belle, cose fantastiche, così di amore,
Uscire
romanticismo,
dal mondo.
uscire dal mondo, fuggire dai problemi, dalla realtà. E non solo per quello, è una tendenza che le donne hanno di immaginare il principe che si innamora di te, è una bella storia d'amore, come nei film. E quindi è questo un peccato contro Dio o no? E la sorella E dice anche in modo specifico, relazioni sessuali, se tu ti immagini, è come la pornografia, secondo te?
Relazioni sessuali? Diciamo che queste, se fratelli mandano domande qua profondi, e qua bisogna pregare come rispondere qua. Sì, perché non è che. Dunque, bisogna guardare se una cosa glorifica Dio. Se, visto che mi ha fatto la domanda, sono obbligato a rispondere. E bisogna vedere che, se glorifica Dio, insomma, ecco. Quindi. Perché io ho messo lì delle scritture, ce le hai, 1 Corinzi 6, 12. E
Sì.
sì, leggi 1 Corinzi 6, 12 e 1 Corinzi 10, 23, ce le hai lì?
Sì, Primo Corinzi
Gentilmente, mi aiuti a leggerle.
6:12. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Primo Corinzi 6:12.
Quindi attenzione a cosa ti domina, no? E poi possono venire cose positive e negative, attenzione come la situazione. 1 Corinzi 10, 10, 23.
Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Primo Corinzi 10:23.
Quindi sai, a volte diciamo, ma cosa c'è di male? Sono sposati, no? D'accordo, e cosa stai edificando? Va bene, te sentiresti di andare da loro e dire, sai, io stavo pensando. Un'amica dice: sto pensando, te e tuo marito insieme facevate questo, facevate quello, posso dirglielo anche a lui? Cioè,
Ma no,
non so se sarebbe così contenta la tua amica di
ma
che tu vai
certo
dal
sì,
marito a
ma
raccontargli.
se questa sorella si immagina personaggi fittivi che non esistono,
Fittizi.
fittizi, è un peccato?
Ma cosa c'entra? Uno che, cioè, secondo lo stesso metro di misura, uno compra un giornale di pornografia, lo guarda. E lui, tu non li conosci chi sono quelli lì, ma cosa c'entra? Anche
No, non li conosci.
non è che devi conoscerli per, capito? Cioè, quindi che lo conosci, che non lo conosci, cioè. Però immagina da un'amica dire: guarda, io sto scrivendo un libro e parlo di te e tuo marito con nomi diversi, che tutti vogliono essere omosessuali, glielo vado a dire che tuo marito, ovviamente. cioè sicuramente la tua amica magari non è così contenta,
certo.
Capito? Tu dici, allora mi ritengo in segreto nel mio cuore, ma davanti a Dio non ci sono segreti, quindi dobbiamo adorare Dio anche nel segreto, va bene? Allora, perché tu dici, tengo tutto nel segreto della mia testa, ma noi vediamo in Luca 12 che nello spirito nessun pensiero errato rimane segreto. Tu c'è un pensiero errato, non rimarrà segreto. Versi 2 e 3, per favore.
Luca 12, 2 e 3. Ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Luca 12, 2 e 3.
Sto dicendo che adesso va sul tetto a proclamare quello che tu pensi, però il punto è, Gesù sta dicendo, in una maniera o l'altra, che tu lo confessi o che salterà fuori, insomma, si verrà a sapere.
Quindi tu pensi che è un pensiero errato questo? Che hai detto che nessun pensiero errato rimane nascosto. È errato immaginare queste cose?
Vai Giovanni 3, per cortesia.
Ma ho un'altra domanda dopo.
Aspetta che vanno
Giovanni
insieme.
3.
Giovanni 3, 20 20 e 21, 21, ti prego.
Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Giovanni 3, 20 e 21.
Allora, il punto qua è, questo è un metro di misura. Ogni scrittura nella Bibbia è un metro di misura, d'accordo? Specialmente il Vangelo, Gesù parla. Cioè, praticamente, per sapere se una cosa è giusta o sbagliata, io non sono in grado di sapere tutto. No, però andiamo alle scritture. Qui la scrittura sta dicendo... Se tu pratichi la verità, allora verrai alla luce nella circostanza adatta. Non puoi tenere le cose nascoste, non c'è niente, come dice Gesù, di nascosto che non viene scoperta. Quindi se te è una cosa, sei disposto a portarla alla luce, alle persone adatte, da confessate da un prete, da un missionario. La confessione migliore sarebbe la persona che ha fatto del male, questo a volte è impossibile, che magari non c'è, e poi se lo confessa va in prigione, cioè la gente non è così onesta, viviamo in un mondo di disonestà. Quindi qualunque cosa che a te non sei disposto nella situazione adatta portarla alla luce è sbagliata. Se te rimane nel segreto della mia testa, va bene, ma allora stiamo parlando di tenebre. E Gesù dice... quello che dite nelle tenebre, va bene, è nascosto o segreto, sarà rivelato.
Sì, questa scrittura vuol dire che ogni mio peccato, ogni mio pensiero, tutto sarà messo alla luce e tutti vedranno queste cose? Tutti sapranno i miei peccati? Perché io ho sentito altre persone dire che una volta che ti sei pentito del tuo peccato, ci sono scritture che dicono Dio dimentica i tuoi peccati.
Vabbè, se le ha confessate.
Quindi perché devono essere esposte a tutti?
Guarda, io a volte faccio degli Skype con delle persone che ci vuole 20 centimetri di pelo sullo stomaco per sopportare le cose che... A un certo punto dico, alt, ho capito tutto, non mi interessano i dettagli. Però vedo che è disposto a confessarlo. E allora a quel punto, se quello lì è sincero, va bene, e viene perdonato, nessuno va, come dice il Signore, Salmo 103, così lontano come ponente dal levante dal ponente, così ho rimosso i tuoi peccati.
Giusto, quindi quei peccati verranno esposti a tutto il mondo?
Beh, dipende. Per esempio il peccato di Davide con Batseba, sì, c'è Salmo 51, che è anche... Secondo Samuele 11 e 12, tutto il mondo, certi peccati.
Perché sono una lezione per altri?
Sì, anche quello. Pietro che ha rinnegato Gesù, esposto a tutto il mondo. Giuda che ha tradito tutto il mondo. Ci sono cose che danno gloria a Dio, esporli, così che gli altri non cadano nella fossa. Le cose che ha fatto il diavolo e fa il diavolo, e il mondo lo sa, perlomeno il mondo cristiano. Sono ispiranti? No.
No.
Però aiutano a non seguire la via del diavolo, capito?
Quindi, però stai dicendo che non è che ogni mio peccato, ogni mio pensiero sarà esposto alla luce di tutti e tutti vedranno tutti i miei sbagli e guai che ho fatto.
No, non necessariamente. Se la cosa non dà gloria a Dio non gli interessa sbandierare i tuoi peccati, Cioè, noi siamo qua a annunziare la buona notizia, il Vangelo, non i peccati di angelo, i miei.
Solo quello che è utile per altri.
Però, quando vieni beccata, vieni acchiappata in un peccato che hai mentito, sei stata egoista,
sì,
non hai fatto il tuo dovere, ci caschiamo tutti,
sì,
come minimo, sono questi. Se vieni, diciamo, presa con le mani nel sacco, che hai detto una bugia, o che sei stato poco amorevole con una persona, quello che è, lo devi confessare. Confessata, non credo che a nessuno gli interessa la tua lavanderia sporca, nella mia, grazie a Dio.
Sì, perché ci sono scritture che dicono Dio dimentica i tuoi peccati, come da Levante a Oriente, come hai detto tu. Quindi i peccati spariscono, vengono lavati, non ci sono più.
Non ci sono più.
Però alcuni, come quello di Davide e Batseba, rimangono nella storia come una lezione.
Per insegnare noi, aiutare noi a non cadere nella stessa fossa.
Ok, ho capito, sì.
Vediamo le chiese dell'Apocalisse, c'è la Laodicea, la chiesa della vergogna, c'è la Sardi, la chiesa dei morti. E perché Dio lo sbandiera a tutti? Queste sono chiese che veramente esistevano. Perché Dio è interessato che quei peccati venissero pubblicizzati per uno scopo, che noi non cadessimo nella stessa fossa. Quando uno di noi fa un peccato, lui automaticamente deve essere pronto che Dio ha tutto il diritto di prendere il tuo peccato e sbandierarlo. Va bene, tu te lo meriti perché hai fatto il peccato e ti meriti.
Sì, sì,
però
sì.
Anche per Dio ha il diritto di usarlo per prevenire, per aiutare gli altri.
Sì.
Ora, quello che io sento nel mio spirito riguardo a queste cose, credo che per camminare alla luce, come dice Gesù, chi fa opere buone viene alla luce, chi non viene alla luce perché fa opere malvagie. Ecco. E allora, per camminare alla luce bisogna cercare che anche i nostri pensieri siano edificanti per la gloria di Dio. Andiamo a 1 Pietro 5, per cortesia.
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Verso 8.
1 Pietro 5, 8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. 1 Pietro 5, 8.
Quindi c'è il diavolo che ci gira intorno. E quindi attenzione a cosa facciamo, che il diavolo lì aspettare che facciamo un passo falso, un atto falso, una cosa sbagliata con la persona sbagliata, lui aspetta quello. Magari è lui che ci ha tentato, è lui che ha mandato Batseba a Davide, e poi lo ha condannato per quello. Quello è il diavolo. Quindi attenzione, non prendete l'esca. Il nemico cerca di chi divorare, ma anche divorarlo anche nei suoi propri pensieri. I pensieri errati diventano poi peccati, e i peccati diventano ossessioni. L'ossessione diventa tormento, tormento diventa depressione, e così via fino al suicidio. È la strada sbagliata, è la strada larga. Io sono libero, vivo in un paese democratico, posso pensare a quello che voglio, fare quello che voglio, non è che infrango la legge, però sono amorale, sono irrispettoso, sono un pervertito, sono libero però. No, tu non sei libero, tu sei più schiavo degli schiavi. Secondo Corinzi 10, c'è una bella scrittura lì, sui pensieri parla, verso 5, sui pensieri.
Secondo Corinzi 10, 5. E tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Secondo Corinzi 10, 5.
Va bene, quindi glorificare Dio anche nei nostri pensieri. Non è che i nostri pensieri dicono, ok, io amo Dio, accendo la candelina, faccio il mio dovere, ma i miei pensieri, cosa che gli interessi a Dio i miei pensieri? Saranno nel segreto della mia mente, del mio cuore. Signore, questi pensieri sono miei, tu non ti interessare, va bene? Questo è il limite di Dio, fino a qua, no caro, non è così la situazione. Questo è il modo che ragionavano. No, dobbiamo glorificare Dio anche, come dice secondo Corinzi 10,5. Dice, fare prigioniero ogni pensiero. Come prigioniero? Io sono libero, voglio essere libero, io non sono prigioniero. No, tu, i tuoi pensieri, siccome i nostri pensieri sono pensieri di ribellione ereditati dal papà Adamo, e allora li imprigioniamo. Tu non devi insegnare al bambino a essere ribelle, disubbidienti a un criminale, lo è per natura. per natura un bambino disobbediente, fai questo, no, fai quello, no. E allora no, non stai sul davanzale che caschi giù, ti ammazzi, no, io ci salgo. E allora devi tirare, allora devi dargli spiegazioni in no uncertain terms, in un modo non equivoco. Fagli vedere sul davanzale, non si sale. E sulla presa della corrente le dita non gliele metti. E glielo devi spiegare in un modo energico, perché la prossima volta può essere l'ultima.
Sì.
D'accordo? Amen.
Io voglio dire che da piccola ho avuto questa abitudine di immaginare cose nella mia mente. Cioè avevo problemi in famiglia con mio padre e poi guardavo dei film che ti danno anche materiale per fantasticare, immaginare delle cose. Quelle storie di amore che vedi nei film, poi ti immagini che tu sei dentro quella storia. E mi ricordo che da piccola immaginavo cose nella mia testa. Storie dove io ero la più intelligente, la più bella, la più in gamba e tutto il mondo mi ammirava e poi veniva quel ragazzo perfetto che io immaginavo, che ci innamoriamo e c'è una storia di amore come mai
e
vedi nel mondo.
E vissero felici e contenti.
Ma è vero,
come nei migliori film di Hollywood.
E questo facevo da piccola perché volevo uscire dalla realtà.
Che si dice sognare occhi aperti.
Eh sì. Anche nella scuola, sì, quando la scuola era così noiosa. Nelle classi, mi ricordo che io immaginavo delle cose per far passare il tempo. Era più bello che guardare al professore.
Guardavi un film nella tua mente.
Eh sì. E poi sono cresciuta così, ho conosciuto Gesù a 20 anni e anche dopo la mia mente era così abituata a questa abitudine che facevo che non ho smesso, continuavo a immaginare, fantasticare delle cose, ma già mi chiedevo come questa sorella, la sorella è giusto o sbagliato negli occhi di Dio? Mi chiedevo. Ma la mia mente non era rinnovata, non era abituata a pensare solo a Gesù, a pecorelle, abbandonare tutto. No, la mia mente sempre andava a quell'abitudine. E poi mentre studiavo la Bibbia, chiedendo a Dio giusto o sbagliato, ho trovato questa scrittura in Giona che mi ha colpito. È in Giona 2:9, la Nuova Diodati. Quelli che riguardano alle vanità bugiarde abbandonano la fonte stessa della loro grazia. Quindi io immaginavo delle vanità bugiarde. Cioè non è realtà quello che io inventavo nella mente.
E così abbandoni la fonte.
Abbandonavo la mia fonte della grazia e ho detto wow, questo non viene da Dio. Perché a volte mi chiedevo, guarda, non faccio niente di sbagliato. Come la sorella Edice, è giusto o sbagliato? Non è niente di impuro.
È nel segreto della mia mente.
È tutto dentro di me, nessuno lo sa. Non sto peccando, non è adulterio, non è niente contro nessuno. Però immaginavo anche storie con quell'attore che ho visto il film, quella storia d'amore, quell'attore è sposato, no? È adulterio, quello che immaginavo. Ma non sapevo, è giusto o sbagliato. E questa scrittura mi ha svegliato un po'. E poi ho iniziato a combattere questa abitudine di resistere a queste fantastiche cose che immaginavo. E sono uscita da questo. Cioè adesso mi viene a volte questa idea di immaginare delle cose, perché era un'abitudine così
radicata
in me, però proprio non me la sento, perché ho trovato che più ho conosciuto Gesù, più ho trovato in Lui quella gioia. Lui è il principe più bello del mondo, non c'è una immaginazione, una fantasia che può paragonarsi con Gesù. Quindi la cosa più bella adesso per me è pensare a Gesù.
E poi i più belli attori di Hollywood, eccetera, guardali nella loro vita reale.
Sì. La verità è completamente diversa da quello che tu immagini o quello che vedi nei film.
Litigano solo chi deve prendere più soldi, e separano i bambini di qua e di là.
Sì. Quindi,
attenzione ai film, ragazzi, che è tutto fiction.
Però qua e là, quando evangelizzo, incontro delle ragazze che mi chiedono questo. È peccato fantasticare delle cose? È peccato immaginare ragazzi che ti amano, che non esistono, quindi non pecchi contro nessuno? È peccato? E poi ho visto, credo il mese passato, ho visto un articolo nel giornale che dice ultima moda, le donne che si sposano, come dicevi tu, con un cane, con un gatto, con un candelabro.
Adesso con se stesse.
Con se stesse,
l'adorazione
però,
di se stesse.
Questo articolo diceva, adesso una nuova moda, le donne si sposano con un personaggio immaginario che loro inventano nella loro mente e si sposano legalmente. Con qualcuno che non esiste.
Impazzito.
Quindi vedi qua come il diavolo porta questa cosa al limite.
È come si creano degli idoli immaginari e si sposano con l'idolo.
Sì.
Una volta i loro erano di pietra, di legno, di metallo, adesso sono addirittura immaginari e possono essere anche un attore che lo vedi, un cantante che lo vede in continuazione su internet e nel tuo cuore lo hai sposato, come quando si è suicidata Marilyn Monroe, ci sono dei suoi ammiratori pazzi di lei che si sono suicidati anche, Marilyn Monroe. Quindi un suicidio ha tirato l'altro. Attenzione che il mondo della strada larga, comoda, ragazzi, sembra larga, sembra comoda, ma il prezzo è così alto che tu non vorrai pagarlo.
E quindi ho capito che queste immaginazioni mie sono peccato davanti a Dio, non perché pecco contro qualcuno, ma perché sto elevando me stessa. Nella mia mente io sono la più in gamba, la più bella, e non sto innalzando Dio. E per quello è un peccato, e devo pensare a Gesù, alla sua volontà per me, non inventare cose irreali, perché mi allontano dalla sua volontà. Quindi ho capito questo e sai, dopo che conosci Gesù un po' meglio, ti innamori di lui e non ti interessa più immaginare cose, inventare cose, perché la sua bellezza è al di sopra di tutto quello che tu puoi immaginare. Quindi è quella la chiave per uscire da questo, innamorarti di Gesù.
Di nuovo.
Innamorati
di
Gesù.
Eccoci di nuovo a Gesù.
Però se non lo conosci, allora sì che ti immagini quell'uomo, quella donna.
Gesù è il nostro metro di misura. Va bene, sempre Gesù è il nostro il modo per sapere cosa è giusto o sbagliato, cosa è luce, cosa è tenebre. Gesù, di lui possiamo fidarci. Attenzione a tutto il resto. Tutto il resto è sotto l'incantesimo di Satana e sembra luce ma non è. Va bene. Insomma, Romani capitolo 1 c'è una bella scrittura, Angelina, vuoi andare lì?
Sì.
Ce l'hai?
Romani 1,
21.
21. Perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato.
Ok, poi questo capitolo, Romani 1,
21. Romani 1, 21.
Questo capitolo parla di persone che sono uscite fuori di binari completamente nelle perversioni. Però attenzione, all'inizio la cosa sembra innocua.
Sì.
È come uno che attacca con la marijuana e dice, beh, è medicinale. Sì, però è come ti ubriaca, in certo senso. Dice, però dopo non ti basta più la marijuana, è qualcosa di più, un pochettino più forte, più forte, più forte. E praticamente, capisci, il diavolo ti dà sempre un pochettino di più finché sei dentro nella sacca. Allora, infatti questa scrittura nel New King James inglese dice non l'hanno glorificato come Dio, but became vain in their imaginations. La Bibbia inglese dice sono diventati vani nella loro immaginazione. Proprio dice, attenzione cosa? Attenzione alle immaginazioni che ti guidano al diavolo. Sì, cominci col poco. Non è pornografia, sono solamente lì, nudi, a letto, eccetera. Ah sì, sì, sono sposati, nessun problema. Sì, ma fra poco da cosa nasce cosa, una cosa guida l'altra. Per questo così tanti nel mondo vivono, soffrono di depressione. Hanno giocato con il fuoco, si sono bruciati. E il diavolo li tiene succubi di immaginazioni malvagie. Attenzione alle immaginazioni, anche quelle devono glorificare il Signore. Se dobbiamo tenere la mente su Gesù, sul Vangelo, sulle pecore, su evangelizzare, su cercare i perduti, non abbiamo tempo da perdere su cose che non esistono. Quindi se tu scrivi romanzi, se te, eccetera, guarda, c'è già un romanzo che dobbiamo tutti lavorare, ragazzi, è il romanzo del Vangelo, che quello lì salva anime, gli altri no. Quindi credo che i fratelli e le sorelle che indulgono in immaginazione dove il Signore e la parola sono assenti completamente o in massima parte, e che sognano occhi aperti, se questi fratelli non si trattengono proprio rendendo prigionieri i pensieri nei confini delle scritture, io non credo che stanno edificando il Signore, e credo invece che stanno giocando col fuoco.
E come lo sai se una linea di immaginazione è giusta o errata, cioè se uno si immagina personaggi cristiani che anche evangelizzano e amano la parola, che poi immagini una storia di amore tra di loro, questo è giusto perché alla fine sì, glorificano Dio, amano Dio.
Glorificano Dio in che modo?
Perché ti immagini persone cristiane.
Che fanno sesso.
Sì, diciamo.
Così glorifichi Dio, scusa.
Non lo so, chiedo se sono cristiani.
Angela, chiederò a qualche fratello di evangelizzarti, qualche sorella. Sorelle, potete evangelizzarmi, Angela, che non so se sei completamente convertita.
No, voglio dire così, se tu ti immagini che queste persone sono discepoli in gamba, e poi ti immagini cose irreali, è giusto? Perché sono cristiani.
Ma entri nell'intimo, scusa. Perché la gente va in giro vestita e non nuda?
È sbagliato
essere perché nudo. Evidentemente in questo mondo caduto non può andare in giro nudo.
Sì.
E ma Adamo ed Eva, ok, allora, ma questo prima della caduta, ma con cioè il peccato è negli occhi of the beholder, negli occhi di chi guarda il peccato. Mm-hmm. Il peccato non è nella nudità, ma in come tu la vedi questa nudità.
Sì, ma chiedo questo perché so che la sorella è cristiana, lei da anni che ama il Signore e anche evangelizza in tutto quello che può, quindi vuole sapere se lei immagina cose cristiane, però irreali anche.
No, guarda, le cose sessuali, guarda, secondo me, guarda, non è il modo di approcciare, perché poi è anche l'inizio, perché cominci così, però dove vai a finire? Dove andiamo a finire? Va bene? Anche la pornografia dice, beh, una donna nuda, un uomo e una donna fanno sesso, sposati. Ma il semplice fatto che li guardi, già hai commesso adulterio, sì. Perché hai già nella tua mente, immaginazione, hai fatto sesso con la moglie di quello là, mm-hmm. o il marito. Mm-hmm. Quindi sì. nella tua mente è già adulterio. E poi arrivano due donne e un uomo, due uomini e una donna, entra nelle perversioni. Cioè il diavolo mica si accontenta di una coppia sposata che fa sesso. Il diavolo arriverà e ti tenterà con cose più forti, no?
Quindi queste immaginazioni possono anche portarti a qualche peccato sessuale o
ma
qualche assuefazione.
Certamente. Guarda, come in tutte le cose bisogna guardare i frutti. Cioè, quali sono i frutti che genera? E che cosa vi ispira a fare una cosa? Per sapere se è giusta, vi guida la parola, a studiarla, a meditarla? Vi guida a pensare al Signore, ad amarlo? Avere comunione con Lui? Ti ispira andare fuori all'aria fresca anche se, o anche alla pioggia fresca e cercare pecorelle perdute, allora bene. Io dubito però che sarà l'intimità sessuale ti guida a quella cosa lì. L'intimità sessuale ti guida al sesso. E devi aspettare che ti sposi. Ma io... No, niente, aspettare. Però, no, non c'è però. Devi aspettare. D'accordo? Io questa sorella vorrei dire i tuoi romanzi saranno belli sicuramente, magari, ma credi che le pecorelle che evangelizzi hanno bisogno dei tuoi romanzi? O forse del Vangelo? Capito? Non è meglio usare i tuoi tanti talenti per evangelizzare? Dedicare più tempo al romanzo più bello, quello scritto nel Vangelo? Quello che è stato lo Spirito Santo a scriverlo. Ogni cosa deve glorificare Dio. Quindi fin quando siamo qua in questo mondo caduto e fino a che il diavolo sta guidando anime alla perdizione, io credo che dobbiamo convogliare le nostre forze e i nostri talenti verso cosa? Verso dare Gesù ai perduti, dare il suo Vangelo ai perduti, cioè dare la sua salvezza in qualsiasi modo possibile. Se tu sogni occhi aperti, relazioni sessuali, di coppia, eccetera, sì, d'accordo, ma queste cose a che cose ti stanno addestrando, allenando, preparando? A niente. A niente, massimo quando ti sposi sarai un passo più avanti. Non sta tranquillo, non hai bisogno di quello. Quindi sto parlando a tutti quanti, la nostra missione non parla solo a questa sorella, va bene? Io mi piace parlare a tutti, mi piace che ho tanti amici, tante pecorelle, e quindi abbiate pazienza quando mi scrivete, per cortesia, abbiate pazienza, io devo rivolgermi a tutti. Appunto devo venire alla luce, luce totale. Lo scopo di ogni cosa che facciamo deve avere come scopo di portare Cristo. Vedrete che quando siamo davanti a Dio sarà la prima cosa che ci pentiremo Potevo fare di più per Gesù. Cos'è che mi ha fermato? E ti mangerai le mani in cielo. Vorrei mangiarti le mani, per modo di dire, in cielo, perché non hai fatto, hai solo fatto 90%, sei insieme Matteo 13, insieme 60, 30, 60, 90, 100. Ma che non sono mica tanti quelli di noi che danno il 100% a Gesù, d'accordo? L'ho dato io? Non lo so. Non lo so. Spero. Non lo so. D'accordo? Nelle nostre chiese cristiane, protestanti, cattoliche. Va bene? Non so quanti siamo di noi che abbiamo dato il 100%. Va bene? Quindi guardiamoci allo specchio e secondo me, anche se io avessi dato il 100%, io posso migliorare. Chi non mi crede, contatti mia moglie, vi illustrerà, va bene? Chi è mia moglie? È la mia coscienza, e quella là non la posso imbrogliare, capito? La moglie, va bene? Se uno dice io qua, io là, posso parlare con tua moglie magari per email, posso chiedere a lei cosa, mi permetti? Ed attenzione a, va bene, cala il trinchetto, dico, piano, quindi fratelli, lo scopo di ogni cosa che facciamo deve avere come scopo di portare Cristo. Va bene, come dice Paolo. Morire guadagno, vivere Cristo, morire guadagno, se mi ricordo bene. Cos'è in Filippesi 1,21, credo. Vivere Cristo, morire guadagno, d'accordo? E solo che Cristo non è un uomo di Nazareth che andeggia sull'asinello, eh? Ma che Cristo è tutto, di tutto, su tutti, e fino all'ultimo granello di polvere dell'ultima galassia, non si sa a che distanza. Cristo è tutto, è la parola di Dio. E allora, io pensiamo alla persecuzione, guarda, una persecuzione dell'imperatore romano Claudio, c'era una persecuzione a Roma, fuggono da Roma due ebrei, Aquila e Priscilla, erano fabbricanti di tende. Allora, Paolo, apostolo, aveva un talento. Lui fabbricava tende. Andiamo a Atti 18. Lui fabbricava tende e cosa fa? Si mette a lavorare a fare tende, perché aveva un talento lui, no? 3 al 5, per favore.
Atti 18, 3 a 5. Essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti di mestiere erano fabbricanti di tende. Ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Atti 18, 3 a 5.
Quindi cosa diceva Paolo? Sognava occhi aperti di vendere tende, adesso farò le tende. Le tende saranno meglio delle statue di Michelangelo. E come sua sorella dice, io scrivo romanzi. Vabbè, questo romanzo dà gloria a Dio? E credo di sì. Quante anime ha salvato questi romanzi? Quante chiese in casa hai aperto con questi romanzi? Quante persone liberate dal diavolo con questi romanzi? Ma io credo che il romanzo del Vangelo sia più potente. Che adesso tu dirai, ma insomma, non sono libera. Ma tu sei libero di fare quello che vuoi, assolutamente. Guarda, ti parlo, dolce sorella, quanti anni c'ha? 20?
20 anni, sì.
20 anni. Ti parlo onestamente, come una figlia, ok? Dico, tu vedrai un giorno che i tuoi romanzi potrai diventare la più grande scrittrice del pianeta, non valgono quanto una piccola scrittura del Vangelo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Amen. Per me, guarda, una scrittura così vale più di tutti i romanzi del mondo messi insieme. Va bene? Allora Paolo cosa ha fatto? Arriva Sila e Timoteo e lui è là che fa tende. Ciao Paolo, oh Dio vi benedica, come state? Bene, che fate di qua? Stiamo evangelizzando, che bello vedervi. Beh, noi stiamo ripartendo a evangelizzare. Alt, chi va là? Vengo anch'io. E allora Paolo molla tutto, che era con Aquila e Priscilla, molla tutto e parte in evangelizzazione. Questo è lo scopo, mm-hmm. D'accordo? Appena si presenta la possibilità, partiamo in missione.
Quindi anche se devi fare qualcos'altro che sembra un lavoro del mondo, come Paolo faceva delle tende, la priorità era sempre Cristo e l'evangelizzazione.
Certo, se scrivi romanzi perché devi guadagnare 4 lire per pagare l'affitto, stampare i volantini del Vangelo, comprare Bibbie, ok, se quello è il tuo lavoro, quello Paolo fa tende, quell'altro fa il maniscalco, tu fai i romanzi, ok, è un lavoro come un altro, ma non può prendere il posto dal Vangelo se ti ritieni una discepola a cuore pieno. Quindi, fratelli, se siete bravi a vendere macchine, a fare agricoltura, se magari tu, sorella, sei una brava segretaria e sai come si lavora al computer, insomma, qualunque sia il talento che Dio ci ha dato, non le seppelliamo sotto la sabbia di un salario. Questo possiamo fare, ma senza tralasciare l'altro, ossia usare i nostri talenti, cioè prima per il mondo e poi forse nel caso per il Signore, se c'è tempo, e se non c'è tempo il Signore si arrangi, io devo servire il mondo. Attenzione a non mettere il carro davanti al cavallo. Va bene, il lavoro serve per glorificare Dio, il Vangelo, sostenere la famiglia, pagare l'affitto, logico, ma non per ammucchiare una torre di Babele di soldi, però, d'accordo? Oppure se c'hai una terra o 10 terre, se le usi per il Vangelo, ok. Allora, prima viene il Signore e poi viene il lavoro, e non il contrario. Quindi prima deve venire il Signore e il suo regno, il regno di Dio. Matteo 6,33, cercate prima il regno e la giustizia di Dio, Angela, e
tutte queste cose vi saranno date in più.
Matteo 6,33. Gloria al Signore.
Sì,
alleluia. In Galati 6,7 c'è una bella scrittura che dice: mietiamo quello che, Angela,
mettiamo quello che seminiamo.
Che seminiamo. Quindi se noi mettiamo Dio al secondo posto, o al terzo posto, o all'ultimo posto, cosa scopriamo? Che Dio farà lo stesso con noi. Appunto Galati 6,7. Mietiamo quello che seminiamo. Attenzione a quale posto che rileghiamo Dio. Dio sta lì in quella scatola lì, si chiama chiesa della domenica mattina. Gesù è nel nostro cuore. Non ci sono più chiese vaticane, chiese protestanti, edifici. Siamo noi. Quindi allora cerchiamo prima il Signore e il suo regno. Andiamo a Romani 8, per favore.
Sì.
Cerchiamo prima il regno di Dio. Va bene? E se cerchiamo prima il Signore, Egli ci darà tutte le cose. Romani 8, 32.
Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Romani 8, 32.
Salmo 84. Il Signore ci donerà tutto, abbiamo letto.
Se lo mettiamo sul primo posto.
Va bene. Il Signore ci donerà tutto perché non ha risparmiato suo figlio, dice,
sì,
dice questa scrittura. Ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui?
Amen.
Gloria al Signore. Allora andiamo al Salmo 84.
Sì.
Ce l'hai?
Sì.
Verso 10 a 12.
Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Salmi 84, 10 a 12.
Gloria, gloria.
Bellissimo.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Alleluia. Un giorno nel tuo cortile vorrei più che mille altrove. Cioè dare una scrittura di Gesù a una pecora perduta è meglio di scrivere mille libri. Va
sì,
bene? Perché
sì,
ogni cosa diventa un idolo. E certo che è più comodo scrivere un libro. Mi piace, mia passione. E poi mi sono lì a fantasticare tutte le cose che mi piacerebbe. Alt. Andare a evangelizzare un perduto non è facile. Sono zucche dure, come lo ero io. Come
sì,
lo eri anche tu, Angela,
sì,
no?
Sì,
zucche
è vero,
dure,
è vero.
Che dice no, non voglio credere,
sì,
voglio morire, andare all'inferno.
deve disperare.
Ma sei sicuro? Sì. Sicurissimo, non mi interessa Gesù, le religioni, io voglio godermi la vita. E tu a convincerlo, è dura predicare il Vangelo, sì. Più facile a fantasticare, a scrivere un libro, certo. Come ti pare, ti piace.
Sì, sì, sì.
Apocalisse 21, andiamo a Apocalisse 21.
Apocalisse 21?
21, 7.
Chi vince erediterà queste cose, egli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Apocalisse 21, 7.
Va bene, quindi un giorno dei tuoi cortili vale più che mille altrove, e questo noi... se vinciamo ereditiamo queste cose, e quindi Dio ci ha dato il suo figlio, non ci darà tutto il resto, però a chi vince, non a chi perde. Se ci perdiamo nelle cose del mondo, nei libri, nelle cose, i romanzi anche, eccetera, non vinceremo queste cose. Va bene? Invece dice cercate prima il regno di Dio. Quindi immaginiamo, ma se vogliamo immaginare anche il disappunto di Dio. Immaginiamo come Dio è deluso nel vedere alcuni di noi figli attivi, che siamo attivi, ci ha creato attivi, alcuni di noi hanno talenti potenti, eppure va bene, e ci sono quelli che cercano di lavorare nella sua vigna e quelli che invece cercano di lavorare nel mondo. Magari facciamo cose belle, però lontani dalla vigna. Il Signore non ci ha chiamati a fare solamente cose belle, ottime e di grande arte, ma ci ha chiamato a fare la sua volontà. Dice, cosa c'è di male, dice Michelangelo, a fare una statua? Vabbè, tu credi che è volontà di Dio? Vabbè, per me no. Per me Gesù non ha chiamato nessuno a fare statue. Ammiro le statue di Michelangelo, però preferisco il Vangelo. D'accordo? Infatti in Matteo 4,19 cosa dice il Signore?
E disse loro, venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Matteo 4,19.
Diciamo, se noi desideriamo, cioè di camminare nel sentiero della sposa di Cristo, attenzione, le aspettative sono alte. Noi vogliamo il massimo. A volte sento fratelli che dicono, io voglio essere il massimo per Gesù. Io voglio per Gesù, voglio dare la mia vita, tutto, pronto a morire. E... ma attenzione che le aspettative, cioè tu vuoi il massimo, però serve anche il massimo del tuo cuore. Guarda, io a militare ho fatto un corso per paracadutisti. Le aspettative in questi gruppi, in questi corpi, va bene, non sono di mediocricità, non puoi essere mediocre, devi essere eccellente, perché sono corpi speciali. C'erano dei partiti politici in Italia che volevano mandare la divisione Folgore, dove ero io, per così, in Ucraina volevano mandare. Cioè, grazie a Dio che questi qui non sono al potere, questi qua, lasciali tranquilli, questi poveracci. Sono lì a Pisa e Livorno, perlomeno erano. Quindi la Chiesa fedele dà tutto se stessa. Vabbè, andiamo a Apocalisse 20, verso 4. Va bene, abbiamo detto stamattina anche, cosa dice? Vidi dei troni, Apocalisse 20, verso 4, e quelli che si misero seduti fu dato loro di
giudicare.
E vide le anime di quelli che erano stati decapitati. Quindi nel tempo della fine l'anticristo restaurerà la ghigliottina apparentemente. Mm-hmm. E la misericordia di Dio, perché muore e non ne accorge neanche. Decapitate per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio. E
di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Apocalisse?
Apocalisse 20, verso 4.
Capito, fratelli? Quindi vogliamo il massimo, vogliamo essere il massimo.
Sì.
Cioè, tu non puoi andare in nessuna chiesa e dire chi vuol dare tutto a cuore a Gesù che non c'è una mano che non si alza. Ma a chiacchiere però, quando si tratta di pagare il conto, va bene, e allora lì le mani si abbassano. Qual è il conto? Lavorare, darsi da fare, preparare, fare dei piani. Io lavoro, faccio l'imbianchino. Quanto vado a imbiancare per Gesù? Io faccio il maniscalco. Quando è che vado in giro a cercare le pecorelle? E cosa sacrifici? Devi sacrificare la televisione, le notizie, devi questo, quell'altro, per servire il Signore. Mai fare un lavoro che non ti permette di evangelizzare. Va bene, mai incastrarti, fare due lavori perché sennò non posso pagare il mutuo. E che dato di fare il mutuo? I discepoli pagavano il mutuo, ma non gli interessava niente del mutuo. Se Dio vuole che tu c'hai una casa di tua proprietà, te la darà. Se non te la dà, vai tranquillo senza. Va bene? Nel nome di Gesù. Io non ho mai avuto una casa a nome mio, non ce l'ho ancora e non la voglio.
Amen.
No, non ne voglio. Voglio
Amen.
essere proprietario di una Bibbia.
Amen, anche
Se
io.
io posseggo una Bibbia, un paio di sandali, anche magari un paio di scarponi per l'inverno, pantalone per il caldo, uno magari per il freddo, camicia, qualche camicia per l'estate, qualcuna per l'inverno, un maglione possibilmente, se una giacca per la pioggia, che lusso ragazzi, Gesù non l'aveva. Capito? Questo qui. Infatti parla di detto, avendo di che mangiare, e vestiario di coprirsi, essendo di questi contento. Io nella mia vita non ho mai posseduto, diciamo, più di questo, forse una macchina, capito? Ma
Grazie,
forse una
Signore.
macchina usata. Va
Amen.
bene, quindi, e questa è la libertà. Che domani il Signore dice, vai, e non posso, devo vendere la casa, devo vendere il terreno. Perché se no non mi bastano i soldi. No, a te non ti basta la fede, non i soldi. Cioè, vendere una casa, metti in mano un'agenzia che se la vendono loro per quattro cocuzze e due barbabietole, che vendano, e tu vai e ti manderanno i soldi in qualche banca dove sei tu in giro per il mondo a predicare il Vangelo. Questa, così ragiona la mia zucca. Vabbè, tutta la mia vita ho ragionato così. E tutta la mia vita che sono libero. Invece i fratelli che stanno ammassando, accumulando questo, quell'altro, non riescono a fare niente. Se vuoi possedere della terra per piantare barbabietola, non c'è problema, ma questo non ti impedisce di viaggiare. Infatti, l'ho detto ai fratelli che vi spostate ad andare dal terzo mondo: non comprate una casa. Se proprio avete da investire, bene, non buttate via i soldi. Compratevi una terra che produce un po' di barbabietola, produce qualcosa, ma voi siete liberi con un bel furgonetto. Furgoncinetto, capito? Un furgoncino che non sembra neanche camper, però dentro un albergo a 7 stellette, capito? Se vuoi più stellette, apri la finestra di sopra e di notte puoi vedere quante stelle vuoi,
Non le puoi contare.
capito? Però sei libero. Io mi ricordo quando siamo andati in Romania, avevamo un camperizzato lì, parcheggiato in un posto in centro città, diciamo, pianta. Dormire dal 1900, cos'era? 1992. E mattina mi sveglio e ci svegliamo e tutto circondati di gente. Vedere questa macchina italiana appena esce, tutta a fare la fila e chiedere l'offerta. Mentalità comunista avevano lì. E loro hanno detto: ah sì, così è la situazione. Mi sono messo le scarpe, una camicia, una giacca. Senza uscire, ho messo in moto e me ne sono andato. E chi esce lì? Eravamo in centro città. Ho messo in moto e me ne sono andato. Quindi ti assicuro che una furgonetta camperizzata con un motore è meglio di avere 10.000 case dove l'anticristo vi becca subito. Quindi non investite in case. Case no. Se avete chi c'ha da investire, beati voi, Dio vi benedica, investite in terreni che produce qualcosa per il vostro sostegno e voi potete viaggiare dentro la nazione o anche fuori. Qui dove siamo noi, in questa nazione Sud America, c'è gente americana che hanno possessione o abitano in America e la terra è qua. Quindi, capito? Potete rimanere, insomma, non vi incastrate. Una casa è un'incastrazione. Abitate lì. Quando il diavolo scopre vi darà fastidio. Se invece tu la casa l'affitti, se invece investi nella terra per affitti la casa, quindi dico questo che i fratelli ci hanno chiesto come investo, cosa faccio, cosa non faccio. Ecco, questi sono i miei suggerimenti, fate come volete. Allora, tornando al punto, tornando. E chi non ce l'ha questa cosa è meglio. Meglio, un paio di sandali e una borsa in spalla per andare a evangelizzare quando potete, quando volete, dove volete, va bene. E poi un lavoro anche per sostenervi, vi serve un lavoro. Quando andate in una nazione come questa o altre, e se non c'è lavoro non te lo danno il permesso di residenza. Almeno all'arrivo devi lavorare per farti vedere che non sei un barbone, un mendicante. E allora loro ti danno la residenza. E dopo molli il lavoro e dopo 3-4 mesi il lavoro puoi mollarlo. E è così che funziona qui. Bene, alleluia. Quindi Dio ci aiuti a essere una chiesa fedele. Lo siamo, ma se lo siamo o no, solamente il nostro amore per il Signore e le nostre opere nel Signore lo possono mostrare. Cara sorella, Dio ti benedica. Io spero che ti ho risposto alla tua domanda. Non so se la risposta ti piace, non so, ma purtroppo io qua devo far contento il Signore, non è che posso far contento tutti quanti. Amen. Difficile predicare la verità come la senti di Dio e far contenti tutti. E non è possibile. Non ci è riuscito neanche Gesù, e avevo un bel po' di più fede di me, abbastanza. E Gesù non ci è riuscito a far contento tutti. Ma anche quelli ai quali parlava, raramente li faceva contenti. Va bene. Bene, un abbraccio, un bacio. Angelina,
ma voglio ripetere una cosa per enfatizzarla. Se tu cerchi di tenere la tua mente sulle cose giuste, perché è peccato pensare a quella cosa lì, non ci riuscirai mai, perché è uno sforzo che lo fai nella carne. Però se ti innamori di Gesù, neanche ti senti di pensare a quelle cose sbagliate. Non ti senti proprio. Tu vuoi pensare a Gesù, vuoi amare Gesù, vuoi riempirti di Gesù, vuoi conoscerlo di più e di più e di più, perché è così meraviglioso. E quello ti dà più gioia di tutti i sogni che hai fatto mai.
È meglio di tutti gli attori di Hollywood messi insieme.
Sì, e questo funziona per vincere. Innamorarti di Gesù funziona.
Guarda, Gesù è meglio di tutti gli attori e le attrici pervertite di Hollywood. Tu le guardi nei film, quella donna sembra un angelo, sì, ma poi va a vedere la sua vita personale, si salve chi può, divorziata, lì che litiga notte e giorno e chi prende i soldi, a strapparsi i bambini l'uno all'altro, e poi per riuscire a sopportare una vita così, droga. Oh mamma mia, per cortesia non mi parlate di Hollywood, d'accordo? Parlatemi di Gesù.
Amen.
E se qualcuno vuole farmi un regalo, mi parli di Gesù. E se uno non mi parla di Gesù, mi avete lasciato senza regalo. Angela, tu ci hai un dito alzato.
Sì, ti leggo un messaggio da parte di Giuseppino.
Angela, aspetta che...
Grazie.
Un'email, un messaggio,
sì,
una lettera.
Ho messo insieme alcuni messaggi che Giuseppino ha scritto nell'ultima mezz'ora, così. E dice Giuseppino alla sorella
E poi scrive un romanzo.
No, lui è contro il romanzo, aspetta. Cari fratelli, io penso, anche per esperienza personale, che quando un tempo io avevo quel tipo di immaginazione di donne che non conoscevo, anche se non erano scene proprio pornografiche, ma erotismo. Io penso siano tentazioni ed esche.
Quando esche.
Quando incontravo poi una donna che mi piaceva, immaginavo di compiere con lei quello che pensavo.
Ah, ecco.
Tutti i pensieri che non possiamo confessare agli altri rimangono nelle tenebre della nostra mente.
Amen.
Io penso questi pensieri siano peccato, altrimenti se fossero luce ne parleremo tranquillamente. Se non ne parliamo è perché ci vergogniamo.
Amen.
E la vergogna viene dal peccato.
E poi c'è una grandissima distrazione.
Sì.
Cioè tu devi concentrarti a memorizzare le scritture, ripassarle, per studiare la Bibbia.
Sì.
E poi ci sono queste donne in atteggiamenti particolari, eccetera. E il diavolo le usa come grimaldello per entrare nella tua mente. Va bene. Il più classico è la pornografia. Va bene, poi ci sono altre cose.
E poi cita la scrittura di Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Bellissimo.
Filippesi 4:8. E Proverbi 12:5. I pensieri del giusto sono equità, ma i disegni degli empi sono inganno. Proverbi 12:5. Quindi, dice Giuseppino, quello che dobbiamo immaginare e meditare giorno e notte è Giosuè 1:8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca,
Amen.
Ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Amen. Posso mettere un PS?
Certo.
La conferma, Galati 5:22.
Leggilo tu se ce l'hai pronto.
Leggo
così.
Io?
Io preparo una canzone e tu leggi.
Vedi che stiamo imparando tutti i trucchi, eh?
Grazie.
Va bene. Galati 5:22, frutto dello Spirito invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. 24. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. 25. Se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. E poi Amen. Dice 26, non siamo vanagloriosi, provocanti, eccetera. Cioè la parola, ragazzi, è ben descritta che Gesù ha detto, Matteo 7, stretta la porta, angusta la via, e stretta la nostra mente deve camminare per la via stretta, non per la via larga, comoda, andare in giro a fare americanate. Perché tutta la libertà che ti dà l'America, l'americanismo, è falso. Non è del Signore. Il Signore non camminava all'americana. Camminava alla maniera del paradiso, alla maniera del cielo. Fedele, questa è la mia chiamata. Questo posso fare. Lì posso andare, non qui, non là. E dopo arrivano quelli come Lot. Zio Abramo, sì, me ne vado nel mondo dei balocchi, dove l'erba è sempre verde, le vacche danno sempre latte, le donne ti guardano sempre con la maniera là. Ecco, sì, zio Abramo dice, ma come si chiama questo posto? Ma io, un posto dove è sempre domenica, è sempre, sì, si può bere quanto ti pare. Donne a volontà, catafascio. E come si chiama? Si chiama Sodoma e Gomorra. Vieni zio, ti porto anche te. E Abramo gli ha detto, guarda, da che parte è? Verso là, verso sinistra. Ah, ho capito, io vado a destra. Genesi 13, leggete la storia, interessantissima. E ok, tu vai a destra, se vado a sinistra. E se io vado a destra, allora vado io a sinistra. Insomma, togliti di torno perché già qua lasciamo perdere. Sennò dopo Angela ci censura, a me e ad Abramo.
Grazie, sì, giusto. Perché
Angela ci censurerebbe anche Abramo, se fosse possibile.
Ma non c'è bisogno perché lui è educato.
È una donna terribile, Angela, caro mio.
Grazie.
Amen. Gloria al Signore. Angelina.
Sì, cercavo questo canto di Marcello Marocchi, Il figlio prodigo, perché sempre mi ha impressionato in questo canto, mi ricordo spesso le parole, di stare attenti a quello che ci ruba il cuore, perché il figlio prodigo dice, sono andato via perché cercavo quelle stelle che poi ho visto che non erano stelle, cadevano tutte.
Erano stalle.
Erano stalle. E mi piace questo, come attenzione a quello che noi immaginiamo che ci darà felicità, ci darà tanta gioia, ma alla fine è una esca, come ha detto Giuseppino, è una tentazione, una esca che ti fa cadere una fossa. Non sono stelle, sono esche dal diavolo.
Ma io voglio dire questo, questa sorella è una figliola, 20 anni, una bambina praticamente. Cioè, io spero che non... è che io non sono molto popolare, che dico cose a volte che non sono popolare... Hai capito? Cioè, spero che hai capito che tutto quello che ho detto è per il tuo bene, capito? E a volte dico cose dure da recepire, da deglutire, però sono per il vostro bene, fratelli. Io spero che hai capito almeno questo.
Amen.
Io lo dico sempre ai miei figli, sì, lo so che non posso farti fare tutto quello che vuoi, perché a volte mi chiedono cose abbastanza fuori di questo mondo, eh. E dico, guarda, la risposta è no, ma non perché non ti amo, ma perché ti amo che ti dico no. Va bene? E che molti sono i baci di chi odia, frequenti sono le ferite di chi ama. Va
Amen.
bene? Il Signore nel Vangelo 9 volte su 10 erano sempre correzione, sempre questo non puoi farlo, quell'altro neanche. Generazione adultera, peccatrice, svegliatevi. Vi sta cascando addosso la torre di Siloè. Insomma, Gesù è venuto qui, non per battere le mani e dire, caspita, Padre in cielo, hai visto come siamo fortunati? Hai visto che popolo in gamba che abbiamo? Mica questi qui, questa non è mica gente che ti crocifigge, che ti tradisce, che serve il mondo. No, questi qua sono tutti discepoli. No, non è così la storia, non è stato così. È venuto a casa sua e i suoi non l'hanno conosciuto, è venuto dai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, a quelli che credono nel suo nome, gli ha dato il diritto di figlioli
Diventare figli di Dio.
di
Amen.
Dio. Come dice là? To become the
Amen.
sons of God, per diventare i figli di Dio. Angela, io quasi
Marcello
quasi ti
Marocchi,
do il microfono.
figlio prodigo.
Voglio andare lontano, lontano e toccare il mondo con la mia mano e vedere mille occhi diversi dipinti di blu con i bracci alle polsi, ogni sguardo una donna da amare, profumi nuovi e mai nemmeno un dolore, mille notti amiche da ricordare, ti prego padre fammi partire, dammi quello che devo avere. Vorrei ancora vederti ballare, come sei bella, ma non so come pagare. Dove andate amici, dove andate? Ho speso tutto, perché non mi aiutate? Non chiedo niente, solo un po' di pane, ma non trattatemi come un cane. Padre mio, chissà se ancora pensi a me. Io torno a casa e innalzerò il mio canto e gli dirò fra una preghiera e il pianto. Padre, perdonami, tu conosci le stelle, fanno parte dei sogni che un uomo, lo sai, ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite, no, non erano stelle. Abbracciami stasera, non lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo. Visto ed ero ancora lontano e per primo mi ha teso la mano, le braccia aperte come fossi il mondo, ho conosciuto l'amore più profondo. Fratello mio, non provare rancore, se il mondo perde, se vince l'amore, non mi lasciare da solo a far festa. A cosa serve questa veste d'oro se tu rimani in disparte da solo? Padre, perdonami, no, non erano stelle, desideri e passioni, ma un uomo, lo sai, ce l'ha sulla pelle. Padre, perdonami, ma sembravano belle e cadevano tutte lasciando ferite. No, non erano stelle. Lasciarmi solo, credevo di volare e non c'era il cielo.